Grazie davvero. Sì, io preferisco chiamarmi Eugenio o, come mi dicono a Verdellino, Don Eugenio, e che è la cosa più semplice, no? È la cosa più vera. Beh, ringrazio Dario perché tantissime cose che ha detto non solo mi trovo d'accordo, ma in altre forme ha anticipato alcuni dei concetti che anche io voglio sottolineare. Davvero, oggi pomeriggio. Se non riesco a dire tutto quello che ti ho scritto, lo lascio dopo, verrà stampato, mi hanno detto, comunque potete rileggerlo con calma. Parto da alcuni ricordi che ho di Monsignor Roberto Amadei. Quando veniva in Bolivia, da noi, sempre ci parlava della diocesi di Bergamo e delle parrocchie di Bergamo. Ed una delle cose che lui ci raccontava quando andava in visita alle parrocchie, diceva ai preti di Bergamo che bisogna fare il salto della barricata. Era una sua frase, di andare più in là. Si riferiva al fatto che molte volte noi preti o parrocchie ci accontentiamo di quello che viviamo, delle belle presenze, delle file numerose nelle confessioni, delle feste parrocchiali, delle processioni numerose, no? E così via. Però diceva, e gli altri dove sono? E i lontani dove vivono? E quelli che sono di un'altra cultura, di un'altra religione? Dove sono messi? La barricata, dicevo, di fare il salto, no? Della barricata. E un altro fatto ancora che ricordo, quando io gli insistevo parecchio, dicevo, Roberto, ci dava del tu, davvero, io non è perché eravamo vesti tutti e due, io ero prete in quel momento, ma c'era molta stima. Dico, Roberto, devi continuare a mandare preti in Bolivia, in missione. Mi rispondeva, Eugenio, non trovo sacerdoti disponibili per inviare i missioni. Poi sapevamo che c'erano anche dei sacerdoti disponibili, magari lui non li vedeva, però ci diceva così, i tempi sono cambiati, non c'è più disponibilità. La domanda che mi faccio è, sono cambiati i tempi o è venuto meno lo slancio missionario? E questa è la grande domanda. Con la scusa magari che anche a Bergamo, le nostre parti, c'è bisogno, ci chiudiamo in noi stessi, lo diceva poco fa Dario giustamente, ci chiudiamo nel nostro piccolo, vogliamo difendere, no? Non siamo capaci di aprirci e di lasciarci andare verso gli altri. Dimentichiamo che la Chiesa è nata per la missione e vive per la missione, vive della missione. La Chiesa senza missione muore. Questo è scontato, quindi siamo nati per la missione e viviamo della grazia che ci viene data dalla missione. Lo stesso dicevo il giorno della mia consacrazione episcopale, un anno e mezzo fa, nella piccola riflessione che facevo, dicevo, sogno una chiesa missionaria, non perché la mia chiesa di Eralto sia povera di preti, ho solo 70 preti, 50 locali e 20 missionari. Sono una popolazione di 1.250.000 abitanti, più che Bergamo. Parrocchie di media in città da 40.000 abitanti con un prete. Fuori città, dove c'è un prete italiano, un gesuita, Fabio, ha due parrocchie in totale con 100 comunità. Cioè, non perché ci manchino agenti pastorali, non bisogna avere il coraggio di mandare, bisogna cominciare a avere il coraggio di inviare gente alla missione, anche da parte nostra, e questo io credo che è importante. Ecco, non mi azzardo a voler tirare i giudizi sulla chiesa di Bergamo, sono fuori da più di 24 anni, anzi, se guardo i numeri, qualcosa ricordava Don Giambattista all'inizio, 80 preti fidei donum fuori diocesi, 800 missionari nel mondo, le opere sociali realizzate. Tutto questo ci fa capire un po' la ricchezza e l'apertura missionaria che Bergamo ha, e io ne ringrazio. Però permettetemi di fare alcune riflessioni con voi, giustamente. Ritorno al salto della barricata di cui parlavo prima. Ecco, descrivo un po' velocemente le cose che ha detto prima Dario. Io sono di Verdellino, zona Zingonia, e lì abbiamo vissuto questi cambiamenti grossi. Siamo passati da una civiltà contadina a una civiltà industriale negli anni 70. Lì abbiamo sperimentato la perdita, giustamente, di una fede così radicata. La mentalità industriale, secolarizzante, è venuta avanti. La mentalità del benessere, la mentalità dell'autosufficienza, dell'individualismo, della capacità di gestirsi la nostra vita, insieme alla gestione tradizionale della fede e alla celebrazione della fede, i sacramenti, i matrimoni, le prime comunioni, le cresime, che continuano. Quindi come una specie di lenzuolo che copre una realtà però che è davvero preoccupante. Abbiamo vissuto nella mia zona una doppia emigrazione, l'emigrazione del sud dall'inizio, gente che veniva a cercare lavoro dal sud Italia, dal resto da noi, negli ultimi anni una seconda emigrazione, gente extracomunitaria, i nostri fratelli che fuggono dalla povertà in cerca di un sogno, di una vita migliore. Mi permettete un piccolo parentesi qua. Io da 24 anni sono un emigrante. Sono un emigrante privilegiato, perché sacerdote e oggi vescovo, con un ruolo e una presenza sicuramente forti, giù là. Però nonostante questo, nonostante io senta la Bolivia, l'altro, la mia casa, la mia chiesa, nonostante questo, in Bolivia c'è sempre qualcuno che mi fa notare che sono uno straniero. E questo fa male, ve lo posso assicurare. Quindi provate a immaginare anche come si sentono gli stranieri qui da noi. Una parentesi. Torno un po' a Verdellino. Tutti questi cambiamenti, anche il numero di persone che sono aumentate in parrocchia, tutta questa situazione, la presenza ancora forte nelle nostre chiese non può ingannarci. Non può. Dove sono i nostri fratelli oggi? Dove vivono? Quali sono le loro gioie, le loro sofferenze? Io credo che sono al di là della barricata e noi stiamo di qua a difenderci. Da che cosa? Credo che non bisogna avere paura di fare il salto. Un battezzato, un cattolico, una comunità parrocchiale, molte volte non è capace di vedere queste realtà e di lasciarsi interpellare. Se vive così, non può essere chiesa, non può dire di avere un cuore missionario. E quindi quali sono un po' le sfide oggi che si propongono noi come missione oggi? Penso che il mondo di oggi, noi in America Latina parliamo molto di povertà, di giustizia, di tante cose, ma una delle cose più forti che l'America Latina denuncia oggi è la fame di Dio. Davide diceva prima che Dio è assente, Dio l'abbiamo messo in disparte, l'abbiamo messo, no? La fame di Dio. Così lo denunciano i vescovi nel documento di Aparecida, documento del 2007 che segna un po' la strada, il cammino della Chiesa latinoamericana. Per cui, per rispondere a questa fame di Dio, noi dobbiamo farci profeti, dobbiamo farci voce di Dio. Siamo chiamati a custodire e alimentare la nostra fede e ad essere davvero discepoli missionari di Gesù Cristo, che assumono con responsabilità e con forza la loro presenza nel mondo di oggi, nella società che sta cambiando. Ecco, essere la voce di Dio oggi. Riprendo ancora un esempio di Monsignor Roberto, lo porto qua perché per me è stata una persona sicuramente molto molto importante. Diceva, quando noi ne parlavamo dei missionari rientrati, del ruolo che potevano avere in diocesi, dell'importanza che può avere un missionario quando rientra, perché porta tantissima esperienza, e lui ci diceva, quando un missionario rientra deve avere il coraggio e l'atteggiamento umile di rimettersi in discussione in una realtà che non è quella che ha lasciato. Deve tornare a guardare e capire con umiltà e ascolto la nuova realtà della Chiesa di Bergamo. Massimo Leira. Massimo è appena rientrato da un anno dalla missione, era capinota in Bolivia con noi. Adesso è a Sabio. Ecco, il professor Mario lo sta sperimentando adesso, no? Lo stai. Credo che giustamente possiamo applicare questo messaggio a noi stessi. Avere il coraggio oggi di guardare in faccia la realtà che abbiamo, avere il coraggio di osservare con sincerità e con umiltà un mondo che sta cambiando, che però aspetta un messaggio di speranza. Siamo chiamati a rispondere a questa sete di Dio, questa fame di Dio, oggi, presente nel nostro mondo. C'è un tentativo oggi anche di cercare di rinchiudere la Chiesa nelle sacrestie, nell'ambito del privato, in una visione disincarnata della fede, una visione che ci allontana dalla storia di ogni giorno. Questo significa negare la natura stessa della Chiesa, rinunciare a quello che siamo. Gesù Cristo è nato, è Dio presente in una storia concreta. La Chiesa nasce in un momento storico preciso, ha una dimensione missionaria, è inviata al mondo, ma è incarnata nella storia. E quando Gesù ci dice andate, predicate, è un comando che si pone davanti a noi. E una volta che abbiamo ascoltato questo invito, non possiamo dire di non averlo ascoltato. O rispondiamo sì o diciamo no. Non possiamo essere responsabili della risposta che diamo. Non si può rimanere indifferenti di fronte alla proposta di Gesù Cristo. È bello pensare in questo momento a un testo del Vangelo, quando Gesù esce dal fiume Giordano dopo il battesimo di Giovanni e si ascolta quella voce che dice questo è il mio figlio, ascoltatelo. Ascoltatelo, è la missione del Padre che si fa presente nella storia di ciascuno di noi. È l'amore del Padre, un amore che salva, un amore che perdona, un amore che dà speranza, un amore che dà vita. Ascoltatelo, così Gesù, il coraggio di ascoltarlo ogni giorno. Un Gesù che si è incontrato con le persone concrete, con gli ammalati, con i lebbrosi, con gli indemoniati, con i peccatori, si è avvicinato a ognuno di loro per accoglierli la storia, le vicende personali. E a loro ha ridato gioia, ha ridato speranza, gli ha fatto sentire che sono figli amati dal Padre e gli ha ridato la dignità di essere persone inserite in una società religiosa e sociale. Ecco, questa missione di Gesù Cristo oggi è affidata a noi, a ciascuno di noi. Siamo i suoi discepoli, davvero. A noi viene detto andate, fate discepoli a tutti i popoli del mondo. È una missione che non ha più né spazio né tempo. È una missione sempre attuale e sempre nuova. Non è vecchia. Essere moderni non significa rifiutare il passato, anzi, riscoprire la bellezza delle cose del passato e viverle oggi. Potremmo riassumere questa esigenza nella frase di San Paolo, guai a me se non predico il Vangelo. È una frase che personalmente mi ripeto ogni giorno, non come una minaccia perché se sbaglio genio vai all'inferno, non è quello il tema, no? Non è la paura dell'inferno, ma come una esortazione costante che mi faccio per poter andare avanti e vivere ogni giorno con la missione che il Signore mi ha posto nelle mie mani. Una missione quindi che dobbiamo continuare allo stile di Gesù, assumere il suo stesso stile. Qui una missione incarnata, una missione attenta agli uomini di ogni tempo, attenta ai suoi bisogni, una missione fraterna, solidale, una missione che, come diciamo in America Latina, una frase in spagnolo, ma la capite subito, de persona a persona, de corazón a corazón, de comunidad a comunidad. Una testimonianza, questo è il senso. Dice giustamente i vescovi, ti dicono, la Chiesa oggi è chiamata a ripensare, rilanciare con fedeltà e audacia la sua missione nelle nuove circostanze. Si tratta di confermare, rinnovare e rivitalizzare le novità del Vangelo, le sue radici affondano la nostra storia, incominciando dall'incontro personale e comunitario con Cristo che genera discepoli missionari. Per fare questo però abbiamo bisogno non tanto, beh sono utili, non tanto di piani pastorali ben congegnati, strutturati, riflettuti, stampati. Abbiamo bisogno di uomini e donne nuovi. Abbiamo bisogno di gente capace di tirar fuori dalla loro storia di fede, dalla loro novità, un annuncio, una testimonianza di Gesù, che sentono la gioia di essere discepoli del Signore e di essere quindi anche missionari. Abbiamo bisogno di santi. Questo oggi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di uomini di Dio. Forse dite se è uno sognatore. Credo di no. Abbiamo bisogno di gente che, di donne, di mamme, di operai, santi. Abbiamo bisogno di gente di cultura, santi, non di sacratori. Qualcuno magari immaginerà a cosa mi riferisco in questo momento. Gli uomini santi, davvero. Abbiamo bisogno davvero di persone che sono capaci di superare la mediocrità di ogni giorno, la routine, no? E quindi gente che rifiuta di misurarsi con Dio, nel senso di dire fin dove posso arrivare, fin dove sbaglio o non sbaglio, fin dove ho fatto quello che è sufficiente per guadagnarmi il paradiso o no. Abbiamo bisogno di persone entusiaste. Quindi abbiamo bisogno di una conversione grande per la missione. Non possiamo ridurci a una semplice solo osservanza delle norme, delle pratiche devozionali, delle celebrazioni fatte bene. Questo stile ci porta molte volte a un pragmatismo nella nostra Chiesa, dove tutto procede nella normalità, tutto va bene, ma dove la fede si sta affievolendo e allontanando sempre più dalla vita reale. In altri termini, però, un concetto che dicevi anche tu prima, no? Abbiamo quindi dobbiamo avere il coraggio e la forza di riprendere in mano la nostra fede, sia a livello personale ma anche delle nostre parrocchie. E il punto di partenza è Gesù Cristo. Riporto qui un altro episodio del Vangelo. Ricordate i due discepoli di Giovanni Battista che vanno all'incontro di Gesù? Facile, no? Vanno dove Gesù e gli dicono: chi cercate? Dietro quella domanda lì, ovviamente, no? C'è la domanda. Cioè Gesù mette l'accento sulla persona, non cosa cercate, chi cercate. Gesù li invita subito ad andare verso di Lui. La loro risposta è: dove vivi? Vuol dire: cosa fai Gesù? Che progetti hai? Che risorse economiche hai? In che casa ti sei? Che futuro ci prometti? È realtà concrete. E Gesù che gli risponde: venite e vedete. Una volta ancora li invita a venire a stare con Lui, a condividere un'esperienza, a fare un'esperienza di Lui. E solo quando fanno un'esperienza, il giorno dopo escono e dicono, vanno dai loro fratelli e dicono: abbiamo incontrato il Messia. Sono capaci di annunciarlo. L'incontro con Gesù li fa missionari. Oggi dobbiamo riscoprire l'incontro con Gesù. Superare quindi le preoccupazioni umane, terrene, concrete, che sono vere, che sono parte della nostra storia, ma non devono essere quelle che ci schiacciano, anzi, devono permetterci di guardare più in là, no? I due discepoli superano la tentazione di ridurre la fede all'ambito del privato. Annunciano, predicano, comunicano. Oggi questo non è così semplice. Troppo spesso ascoltiamo le critiche e affermazioni che la Chiesa non deve mettersi in questioni della vita o nella politica, nelle questioni della vita diaria. Non sono d'accordo, ovviamente. Gesù si è incarnato in una storia concreta. Come cristiani, come credenti, Dario parlava di lottare. Ecco, io dico, come cristiani, come credenti, dobbiamo avere il coraggio di dire apertamente quello che pensiamo, quello che crediamo. Noi sacerdoti dobbiamo avere il valore di proporre una riflessione che nasce dal Vangelo e dai suoi valori a questa società, perché la vogliamo migliore, non per imporre un modello, ma perché la vogliamo migliore, più vicina a Dio. E quindi perché la vogliamo così, abbiamo il dovere di dirlo, nel rispetto e nella libertà di ognuno di noi, ma il coraggio di dire queste cose. Io ringrazio il Signore che mi ha permesso in questi anni di missione di vivere esperienze molto belle in questo senso, non per meriti, però mi sono trovato a gestire conflitti sociali, essere mediatore in molti di questi conflitti, a vedere come la gente a volte nella povertà, nell'impotenza si difendeva i loro diritti. Mi ricorderò sempre un Natale dove uno sciopero dei minatori, nei giorni prima di Natale, si era legato ai pali della luce nella sua città principale della città, mi ricordo sempre, e giorni e giorni di mediazione, ore e ore non si riusciva, Il giorno di Natale siamo riusciti a trovare un accordo e dopo la messa di mezzanotte a luna di notte ero lì che riuscivo a prendere i pullman e mandarli a casa loro, perché almeno passassi il Natale. C'è una gioia grande, profonda in quel momento, no? C'è il momento in cui tu vedi che ti impegni con loro, sei con loro, hai il coraggio di appoggiarli e di difenderli. Ecco, sappiamo che la luce del Vangelo non può mai essere legato dalla carità, e la giustizia è la prima espressione della carità. Quindi tutto questo ci fa capire che la missione non solo oggi è possibile, ma è necessaria, è urgente, è ineludibile per noi, per la nostra realizzazione personale, per le nostre comunità. Comprendiamo quindi il significato e il valore di quello che Gesù ci dice: prendete il lago, non rimanete alla riva. Dovete avere il coraggio di prendere il lago, remare, andare più in là, cercare altri lidi. Ecco, in America Latina, nelle nostre comunità, abbiamo lanciato quello che chiamiamo la grande missione, la missione continentale o la missione permanente. Cosa vogliamo dire con questo? Vuol dire che ogni battezzato deve avere il coraggio di prendere in mano la sua responsabilità nella missione. Deve essere lui il missionario, nella sua comunità, con le persone, dove sta lavorando, dove il Signore lo chiama a vivere. Si tratta quindi anche noi di prendere oggi, qui penso nelle nostre comunità, a prendere con coraggio questo invito del Signore: prendete il lago e non abbiate paura, perché Cristo è davvero con noi. Quindi anche una conversione che, oltre ad essere personale, come dicevo fino adesso, deve essere anche una comunità, perché la missione deve generare comunità di fede, comunità credenti. Mi domando, nelle nostre parrocchie c'è gente di fede? Sì. Ma ci sono comunità di fede? Nelle nostre parrocchie? Sono comunità di fede? Dobbiamo riconoscere che qui a Bergamo ci sono fatti degli sforzi enormi di rinnovamento pastorale, itinerari di formazione catechetica, piani pastorali riflettuti, pensati. Ma permettetemi alcuni spunti per aiutare. Ma cosa vuol dire portare avanti un rinnovamento missionario della nostra comunità? Prima di tutto, le nostre comunità devono diventare casa e scuola di comunione. Dobbiamo cercare forme per creare piccole comunità di credenti. In America Latina parliamo di comunità di base, non solo comunità di base della teologia della liberazione, comunità di credenti, dove uno può crescere nella fraternità, dove uno può sperimentare la vicinanza dell'altro, la solidarietà dell'altro, dove uno può anche vivere lo slancio missionario e come presenza nel luogo, come testimonianza sul territorio. Quindi ecco, vivere la comunione, vivere la unità. Pensiamo a quante divisioni ci sono tra i nostri gruppi. Le lotte, a volte, spazi di potere anche nei nostri gruppi, sono una controtestimonianza. Non possiamo pensare a una comunità missionaria nel giorno in cui ci sono delle divisioni, la comunione. Una seconda indicazione, la ministerialità. Di fronte a tante esigenze nel mondo di oggi, abbiamo bisogno di battezzati, credenti che si impegnano a partire dai loro doni, dai loro carismi, quindi il far crescere i ministeri delle nostre comunità, ma non solamente i ministeri liturgici, i ministeri dell'Eucarestia, quelli che portano la comunione a malati, quelli che vengono in chiesa, ma i ministeri anche più semplici, ordinari, dell'accoglienza, della visita agli ammalati, dell'incontro con gli extracomunitari. Rispondere con generosità, con servizi in base alle necessità che le nostre comunità hanno. E questo è possibile solo se ci sediamo insieme a riflettere e a pensare e ad avere quello sguardo che va più in là della barricata. Una terza indicazione, la partecipazione. E qui mi rivolgo in modo speciale ai laici. E dovete avere il coraggio di assumere le vostre responsabilità, di rompere un certo clericalismo che ancora sussiste nella nostra chiesa di Bergamo. Bisogna ammetterlo, siamo troppi preti a Bergamo, siamo troppi. 800.
Mandiamoli giù.
Sì, mandiamoli giù. Oh, poi vi racconto l'esperienza di una diocesi della Colombia, Sonsón, Rio Negro, che interessante, dopo. I laici sono chiamati nella Chiesa a partecipare di tutto il processo della costruzione della comunità e della sua missione, dalla riflessione, programmazione, pianificazione, esecuzione, verifica. Sono parte vera. Non sono dei semplici esecutori. Uso una parola bruttina e mi scuso con i sagrestani. Non potete essere solo dei mezzi sagrestani. Non potete.
O interi o niente.
O interi o niente. Formazione, un altro punto importante. Formazione permanente. Mi riferisco al ruolo che le comunità, le parrocchie hanno di accompagnare le persone nel mondo. Spesso ci lamentiamo del mondo che va da un'altra parte, che i politici non sono capaci, che gli economisti, che i sindacati, che questi, che i giovani. Ma cosa stiamo facendo per accompagnarli? Se non li accompagniamo, se non siamo capaci di condividere con loro una strada, di dire loro le cose, è difficile per la parte nostra. Una comunità che vuole essere missionaria deve essere anche accogliente e solidaria verso i fratelli che sono più lontani. Oggi in Italia stanno crescendo i poveri. La scelta dei poveri, la scelta di chi è lontano, io credo che è fondamentale per essere discepoli di Gesù e per rendere credibile l'annuncio della buona notizia. La seconda parte che mi è stata chiesta per questo intervento era il tema della cooperazione missionaria. Ora dicevo che tutti quanti siamo missionari, l'abbiamo detto poco fa. Dario diceva che bisogna avere il coraggio di avere un cuore universale, aperto al mondo, non possiamo chiuderci nelle nostre piccole cose. Bisogna avere uno sguardo che guarda il mondo intero. Io sono convinto che non possiamo davvero guardare il nostro mondo se non siamo capaci di guardare il mondo intero. Non possiamo capire la nostra realtà se non abbiamo un cuore aperto all'universalità. Per cui è fondamentale per noi davvero pensare che come comunità, come Chiesa, siamo invitati alla missione, all'invio. E siamo chiamati davvero a riscoprire che l'essere missionari è una necessità vitale. Non possiamo vivere senza la missione. Bergamo celebra 50 anni della presenza missionaria in Bolivia. 12 ottobre 1962 partivano i primi due missionari dal porto di Genova. Data stupenda, non so se vi richiama qualcosa questa data. 12 ottobre 1962, inizio del Concilio Vaticano II.
Stesso giorno.
Coincidenza, però stupendo, no? Don Berto Nicoli, così partono. Allora, a partire da quel giorno, poi la missione si è arricchita dell'invio di tanti sacerdoti, religiose, Vittoria qui in mezzo a noi, già dal 64 in missione. Missioni poi sono aperte in Costa d'Avorio, Cuba, con gli ufficiali, poi tanti altri sacerdoti missionari in altre parti del mondo. Permettetemi di semplificare un po' questa azione missionaria, questa cooperazione in alcuni schemi. Prima di tutto, Bergamo ha cercato un territorio di missione di portare avanti una evangelizzazione e un'azione pastorale, in modo speciale nelle comunità e nelle parrocchie alla periferia delle città, nelle zone lontane della campagna, sull'altipiano boliviano, La Paz, Cochabamba, sulle montagne di Cochabamba, nella zona di Chapare dove si coltiva la foglia di coca e dove c'è anche il narcotraffico presente. Oggi siamo presenti anche a Santa Cruz, Tarija. Ecco, cercando di portare avanti in queste comunità lo sforzo di annunciare il Vangelo e di fare un servizio pastorale, di essere vicino alla gente, di condividere con loro un cammino e di essere presenti come Chiesa. Abbiamo cercato anche come bergamaschi poi di appoggiare le strutture di quella chiesa. Non mi riferisco semplicemente alle strutture, la casa parrocchiale, la chiesa, l'ospedale o queste cose, ma quando mi riferisco a strutture è che ci siamo messi nella vita dentro la chiesa. Molti di noi sono impegnati come professori in seminario, come formatori, in commissioni pastorali delle diocesi, nelle Caritas, come responsabili, nella conferenza episcopale, come incaricati di vari temi. E tutto questo, davvero, bisogna riconoscerlo, è stato un grandissimo lavoro che i missionari hanno svolto e hanno generato anche stima e affetto in quella chiesa. Abbiamo cercato poi di portare avanti anche un servizio schietto e grande alla carità. I primi missionari che sono arrivati sono stati colpiti subito dalla povertà della gente e quindi sono gettati a capofitto, direi, in modo speciale religiosi e laici presenti, al servizio della carità. Nel tema dell'educazione, ricordo qui il collegio Muneipata o nel Ciapare, ricordo il tema della salute, l'ospedale Giovanni XXIII, di cui abbiamo sentito parlare tantissimo, oppure l'ospedale Boiuive, centri di salute che abbiamo avuto in quasi tutte le parrocchie nostre, poi il servizio nell'emarginazione della gente, quindi verso i più poveri e verso i ragazzi che hanno un handicap, il Serefe come centro così, io vivo nel Serefe, in questo centro per ragazzi handicappati alla PAS, o nelle carceri, o a questi progetti di recupero di giovani in disgrazia, senza dimenticare poi la carità spicciola di ogni giorno fatta a bambini, donne, uomini che vivevano realmente momenti difficili nella loro vita e quindi davvero che abbiamo vissuto questa attenzione verso di loro come qualcosa di importante. Ecco, in tutto questo però vi posso dire con sincerità, non ci siamo mai sentiti persone speciali o persone importanti, ma persone che eravamo la mano allungata della nostra chiesa di Bergamo. La chiesa di Bergamo attraverso di noi è arrivata ai poveri. Un impegno anche poi nella promozione umana è l'altra faccia della carità. L'azione del CELIM, per esempio, dei volontari delle Caritas, che con dei progetti hanno cercato di portare sviluppo nelle comunità, l'acqua potabile, rafforzato sistemi di salute, formazione politica dei giovani nei tempi passati, Don Pezzotti, padre Pezzotta, per esempio, con gli operai. Molti di loro hanno rischiato anche la vita, sono dovuti rientrare rapidamente in Italia per sfuggire ai governi militari. L'impegno poi nei mezzi di comunicazione sociale che abbiamo avuto, cioè un impegno di promozione umana con il Club de Madre, di formazione delle donne, cioè con un'attenzione, come vedete, una missione che ha cercato di prendere come visione grande la persona umana nella società in tutti i suoi bisogni. La buona notizia di Gesù deve arrivare in pienezza ad ogni persona. Ora vi direi una cosa: tutto questo non può terminare, non può finire. Vi dicevo che volevo raccontarvi una piccola esperienza di questa diocesi di Sonson Rio Negro, de Colombia. Da più di 40 anni in quella diocesi i vescovi hanno preso la decisione di dare un spirito missionario alla diocesi. Ogni sacerdote che viene ordinato sa benissimo che può essere inviato in missione. Il 50% dei sacerdoti che si ordinano ogni anno vengono inviati alla missione e ne hanno bisogno. E in quella diocesi sono anche missionari presenti. In questo modo però è cresciuto tantissimo le vocazioni sacerdotali, religiose, la dimensione missionaria della diocesi. Cosa vuol dire questo? Che la fede si fortifica dandola, che la comunità cresce perché è generosa e non altre cose, no? Quindi credo che anche per noi come Bergamo è importante e fondamentale rilanciare nuovamente questa missionarietà, questa cooperazione missionaria, però con uno stile nuovo. È necessario fare un salto grande oggi. La cooperazione missionaria non possiamo più intendere solamente come coloro che per la nostra ricchezza di personale, di mezzi, di storia, possiamo mandare gente in missione negli altri paesi. Ma la cooperazione missionaria deve essere vista come qualcosa come un intercambio. Sarebbe riduttivo e ingiusto pensare solamente che andiamo ad aiutare i poveri. Dobbiamo avere il coraggio di pensare che quelle chiese che ci accolgono hanno una vita di chiesa, hanno un'esperienza di fede profonda, hanno un'esperienza di impegno nel sociale, nel mondo della giustizia, hanno dei valori di fraternità, hanno una corresponsabilità nella vita di chiesa con l'impegno dei laici, per esempio, hanno una religiosità popolare molto ricca, hanno un'esperienza di piccole comunità di fede e di ministerialità che oggi possono davvero aiutarci a capire anche noi, a insegnare anche a noi. E quindi la provocazione. Non è forse il tempo anche per noi per accogliere missionari nella nostra diocesi? Non perché ne abbiamo bisogno. Se guardiamo i numeri facilmente non ne abbiamo bisogno. Ma per scalfire un po' la nostra autosufficienza, per cambiare il modo di intendere la nostra missione. Bisogna avere il coraggio di intendere la missione, la cooperazione missionaria in termini di fraternità, di comunione, comunione, unione insieme, camminiamo insieme, con fraternità, perché apparteniamo all'unico corpo di Cristo, apparteniamo alla Chiesa, abbiamo doni differenti, carismi differenti, ma tutti quanti abbiamo una ricchezza da scambiarci. Ecco allora che la missione diventa accoglienza dell'altro perché è nostro fratello in Cristo. Termino soltanto dicendo un grazie grande, visto che siamo negli anni dei 50 anni, un grazie a nome di tutti i missionari, sincero per l'attenzione e l'accompagnamento che abbiamo avuto in questi anni. I vescovi, il centro missionario, le persone responsabili ci accompagnano costantemente. Lo stesso Vescovo Francesco verrà quest'anno per la terza volta in Bolivia. Pensateci bene. Siamo fortunati. Qualcuno dice che noi missionari vediamo di più i vescovi che non i preti locali e le parrocchie. Sì, no? Ma è vero, è giusto così. Quindi ecco un grazie grande, davvero. Voglio dire grazie per la generosità della Chiesa di Bergamo, delle parrocchie, dei gruppi missionari, delle istituzioni. Vi dico che Dio se lo paghi a voi, no? Ma anche vorrei dire grazie al Signore per queste chiese sorelle che ci accolgono, perché ci permettono di vivere la missione e la carità. In questo senso, queste chiese e i poveri che incontriamo ogni giorno ci evangelizzano. Grazie.